Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
Joe Biden non ha esitato a definirla una vera e propria insurrezione. Il gravissimo assalto al Palazzo del Congresso americano dello scorso 6 gennaio da parte dei sostenitori di Donald Trump è certamente l'atto drammatico conclusivo di una presidenza divisiva, un attacco alla democrazia liberale che Sergio Fabbrini ha definito sulle colonne del Sole 24 Ore come il risultato più clamoroso di quella che potremmo definire l'anima autoritaria del populismo. Il bilancio dei 4 anni di Donald Trump alla Casa Bianca non può che partire dall'economia e dalle pesanti conseguenze della dissennata gestione della pandemia da parte della stessa amministrazione Trump, ora che sta per terminare la lunga transizione seguita all'esito delle elezioni dello scorso 3 novembre, che hanno attribuito, come sappiamo, la vittoria a Joe Biden. Di questi argomenti discutiamo questa sera in compagnia di Giovanna Pancheri, che dal settembre del 2016 è corrispondente dagli Stati Uniti per Sky TG24 e che ha appena pubblicato per le edizioni GEM un libro dal titolo Rinascita americana, la nazione di Donald Trump e la sfida di Joe Biden. Buonasera Giovanna e benvenuta.
Buonasera Dino, grazie a te per l'invito.
Allora, ascoltiamo Giovanna prima di tutto insieme questo passaggio del tuo libro che riassume il bilancio pesante della pandemia negli Stati Uniti e i suoi effetti sull'economia.
Solo a New York City i 78 giorni di lockdown della prima ondata sono costati 13,5 miliardi di dollari. Il tasso di disoccupazione è passato dal 3,4% di febbraio 2020 al 20,4% di giugno. Certo, New York non è l'America, ma sicuramente ne è uno dei motori economici. La goccia da cui si capisce la temperatura del mare. Un mare che non è mai stato così agitato dal dopoguerra. Gli analisti del Fondo Monetario Internazionale stimano un calo del PIL americano nel 2020 del 4,3%. In un'economia come quella americana, questo dato è destinato ad avere un impatto devastante, ma è un dato comunque più contenuto di quello delle altre grandi economie del G7, e questo anche grazie agli ingenti pacchetti di aiuti che sono stati messi in campo. 3.000 miliardi di dollari stanziati solo tra marzo e luglio per aiutare l'economia. Finanziamenti per la sanità, rinvio dei pagamenti delle tasse, moratorie sugli affitti, investimenti per l'istruzione, prestiti alle piccole e medie imprese, sussidi di disoccupazione federali da $600 al mese, poi scesi a 400, e soprattutto un assegno da $1.200 firmato da Donald Trump per i redditi inferiori ai $100.000 l'anno. Gli americani hanno improvvisamente scoperto i benefici dell'assistenza pubblica, anche se i risultati a livello macroeconomico non sono stati quelli sperati. Secondo le stime dell'ufficio budget del Congresso, il debito schizzerà in alto nel 2020 con un deficit al 16% del prodotto interno lordo, numeri che non si vedevano dal 1945.
Partiamo proprio da questi dati, Giovanna, anche aggiornati alla luce degli ultimi indicatori che danno una situazione economica molto preoccupante negli Stati Uniti. Quindi la cura Trump non ha funzionato.
No, la cura Trump non ha funzionato, Dino. Dobbiamo ovviamente dire che questi sono anche i dati che risultano da questo particolare anno che è stato difficile e complicato per tutti. Fra l'altro notizie anche degli ultimi giorni sono i nuovi numeri sempre sulle domande per la disoccupazione settimanale. Più di 960.000 americani ancora nell'ultima settimana hanno chiesto dei sussidi. Sono almeno 16 milioni che gli americani che tuttora hanno bisogno, come dire, di assistenza pubblica per quanto riguarda il quadro occupazionale, e pensate che nello stesso periodo dello scorso anno non arrivavano a 2 milioni, erano intorno ai 2 milioni. Però è anche vero che questi numeri così drammatici hanno delle radici che vanno al di là della pandemia. Si è parlato molto, poi ne parleremo anche insieme, di come Trump probabilmente avrebbe vinto le elezioni se non ci fosse stato il Covid, perché l'economia andava benissimo. In realtà proprio nel libro analizzo come già prima dell'arrivo del Covid-19 i risultati così sbandierati in realtà erano poggiati su delle gambe di creta e non erano poi così straordinari.
Eppure Trump era partito con una bella dose, una cura molto importante a sostegno dell'economia. E evidentemente poi ci vuole del tempo perché queste ricette possano dispiegare i loro effetti. Forse anche questo è un elemento da non sottovalutare.
Sicuramente, però dobbiamo anche vedere quelli che sono stati i due ingredienti principali della sua ricetta economica pre-Covid-19. Anzitutto la riforma fiscale, una riforma fiscale che si è detto erroneamente fosse ispirata da quella fatta da Reagan. Ecco, quella fatta da Reagan, che comunque è ovviamente a seconda di come la si interpreta è positiva o negativa, però quella fatta da Reagan era una riforma che andava di fatto a tagliare le tasse a tutti i tipi di reddito. Quella di Donald Trump invece ha avuto un'attenzione particolare nei confronti dei redditi più alti. Certo. E poi ancora l'altro ingrediente principale della ricetta è il protezionismo. Il protezionismo abbiamo visto che in realtà ha depresso la crescita ancor prima del Covid. Se noi andiamo a vedere i dati sul PIL del 2018 e del 2019, vediamo che nel 2018 c'erano avvicinati al 3%, invece nel 2018 si erano avvicinati al 3%, invece nel 2019 si era scesi attorno al 2,3-2,4%. Perché cosa c'era stato quell'anno? La guerra commerciale con la Cina.
Certo, che ha avuto un peso non indifferente. E ora Joe Biden deve affrontare una sfida epocale, cioè gestire la nuova ondata della pandemia, provare a rilanciare l'economia e provare anche a riconciliare un paese profondamente diviso. Ma ecco, a tuo avviso, quali possono essere gli assi portanti del suo programma? Ce la farà nel breve periodo? I primi 100 giorni saranno importanti, come sempre.
Sì, bisogna dire che probabilmente ha moltissimi dossier di cui occuparsi e di cui occuparsi con urgenza. Non può rimandare quasi su nulla, a partire ovviamente dalla situazione economica, quindi dovrà cercare di portare avanti una riforma fiscale o comunque sia una maggiore imposizione sui redditi più alti. Questo lui l'ha già detto in modo molto chiaro, proprio per far fronte a questa crisi devastante che sta arrivando anche dal punto di vista economico. Intende ovviamente occuparsi anzitutto della distribuzione dei vaccini, dovrà cercare di lavorare sulle diseguaglianze, dovrà al contempo cercare di sanare questa enorme divisione che c'è all'interno del paese, continuando a parlare di unità ma arginando, come sta facendo, come ha fatto l'ultima settimana, le derive comunque più violente di chi non ha votato per lui.
Ecco, quindi anche per tornare un attimo al titolo del tuo libro, Giovanna, Rinascita Americana, ovviamente tu nel tuo libro parli dell'America che si trova a un bivio, cioè da un lato una possibile rinascita, ma dall'altro il rischio che si vada verso una decadenza e alla fine, come dire, ormai strutturale e definitiva del cosiddetto sogno americano. Quindi ci si muove in un binario molto molto stretto, quindi le difficoltà sono enormi.
Sono tantissime, fra l'altro, sai Dino, il titolo del libro può trarre in inganno, sì. Perché in realtà non nasce semplicemente dall'idea che adesso ha vinto Biden e quindi ci sarà una rinascita americana, ma nasce proprio da quando vinse Trump, perché chi lo aveva votato interpretava quella presidenza come la possibilità di una rinascita e soprattutto come la possibilità di avere qualcuno alla Casa Bianca che pensasse attentamente anche a quella che era la classe media bianca, che era stata particolarmente colpita dalla crisi del 2008, che si era sentita delusa, abbandonata da Obama e che improvvisamente si era resa conto che questo sogno americano non era più così a portata. E Trump per la prima volta ha ribaltato il paradigma, sottolineando che non era colpa loro se non riuscivano ad avere successo, cosa che in America invece di solito viene molto imputata ai singoli individui, ma che era lo Stato, la palude, il sistema che era contro di loro. Il problema di Trump è che però poi non ha riconsegnato, diciamo, non ha delivered, come si dice in americano, quelle che erano le sue promesse. E la grande sfida di Joe Biden, se vuole portare avanti una rinascita, è di non lasciare inascoltate queste voci, soprattutto all'interno di una crisi economica e sociale che si annuncia ancora più devastante di quella del 2008.
Eh già, perché poi ricordiamolo, Trump ha ottenuto 74 milioni di voti, non è proprio uno scherzo, esce di scena almeno per quanto riguarda, come dire, la Casa Bianca, ma non per questo si può dire che finisce il trumpismo, proprio per quello che tu ci andavi dicendo ora, è un problema questo.
Può essere un problema a secondo di quelle che sono, diciamo, gli argini che possono essere creati e che saranno creati nelle prossime settimane. Io credo che il futuro di Trump nel Partito Repubblicano sia definitivamente compromesso dopo i fatti del 6 gennaio, dopo la presa del Campidoglio. E ovviamente lui ha la possibilità di rimanere in politica e di creare un movimento indipendente, però è anche vero che da questo punto di vista i repubblicani sembrano molto agguerriti nell'impedirglielo, magari portando avanti l'impeachment anche una volta che Biden sarà al Senato e votando per esclusione di Trump dai pubblici uffici a vita. E poi non dimentichiamoci che comunque andando a guardare i sondaggi il suo gradimento cala in modo continuativo anche da dopo le elezioni. Se 10 giorni dopo il voto a credere che lui in realtà avesse vinto e che la vittoria di Biden fosse il frutto di brogli erano il 60% dell'elettorato di Trump, già nel periodo del 6 gennaio questa cifra si è ridotta al 40, poco più del 40%, e dopo le vicende della presa del Campidoglio la sua popolarità sta ancora di più scendendo.
Bene, allora grazie veramente a Giovanna Pancheri per essere stata con noi questa sera, autrice di questo libro proprio da pochissimo in libreria, Rinascita Americana, La Nazione di Donald Trump e la sfida di Joe Biden. Buonasera Giovanna e veramente buon lavoro, avrai da seguire moltissime vicende, tutte molto impegnative, quindi veramente buon lavoro.
A presto.